uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Bentornati a The Soup of the Day, buon venerdì a tutti voi i nostri ascoltatori, ad Angela Prudenzi e ad Angela Cervi. Buongiorno.
Buongiorno. Siamo qua.
E siamo qua. Andiamo in onda di venerdì e quindi abbiamo dovuto aspettare il nostro momento per ricordare chi non c'è più, chi ci aveva lasciato già purtroppo mentalmente da un po' e chi anche nel corpo adesso ci ha abbandonato. Monica Vitti, perdiamo una regina.
Eh sì, perdiamo una bellezza, una regina e una quantità di ricordi cinematografici gloriosi italiani che la cosa se, allora a me la cosa che mi ha colpito di più pensando a tutta questa faccenda, la malattia e tutto, è che lei se n'è andata senza ricordarsi chi era, e questa è una cosa veramente straziante a pensarci, no?
Concordo.
So. Sì, hai ragione, è vero. È un'immagine giusta, drammatica, triste, ma non so che dire, se forse dal suo punto di vista si è allontanata piano piano dallo schermo in qualche modo, però rimanendo sempre all'interno di quel quadrato dove l'abbiamo vista, no? Un lungo addio che ce la fa, già da anni ce l'ha fatta immaginare come quella star inarrivabile che adesso sarà per sempre.
Sì, e poi l'assenza, cioè il ritiro dalle scene e l'assenza per scelta quasi, cioè più che per necessità, crea il mito, no? E quindi il personaggio rimane nella memoria per come era e nessuno ha mai saputo com'era adesso, e quindi il ricordo che noi abbiamo di Monica Vitti è la Monica Vitti degli anni, da fine degli anni 70, inizio 80, con gli occhiali, bionda, spiritosa, sarcastica ma giusto, che faceva coppia con Sordi e che facevano... Cioè io ho questo ricordo di un paio di talk show dove erano invitati tutti e due, lei e lui, ed era una delizia solo sentire le schermaglie. Cioè quello è il ricordo che rimane della persona, che poi si somma al ricordo dell'artista e della bellezza, perché a posteriori ci rendiamo conto di quanto era bella e quanto era intensa lei, sia dal punto di vista di commedia che dal punto di vista drammatico, come attrice intendo. Era veramente una montagna, un gigante.
Sì, un'attrice completa, per me è l'immagine dell'attrice moderna. Prima di lei nessuna attrice poteva chiamarsi così, cioè aveva diritto a questo aggettivo, perché vive come la Lollo o come Sofia Loren, grandi quanto lei, nel senso che conosciute nel mondo quanto lei, avevano però la sua modernità. Lei ha veramente scardinato tutti i luoghi comuni del cinema, una bellezza fuori dai canoni, se vuoi, tra 100.000 virgolette, persino una bruttezza, perché non aveva un viso classico, no? Il nasone, insomma, aveva un sacco di difetti, una voce insopportabile all'inizio, così detta, tanto che l'avevano persino doppiata, e invece piano piano diventa proprio quella icona della modernità. Sicuramente a questo ha contribuito Michelangelo Antonioni con la trilogia degli anni 60, L'avventura, La notte e l'eclisse, che ha fatto di lei la regina dell'incomunicabilità, con l'immagine dalla quale lei poi si è allontanata, diventando la donna spiritosa che era ironica nelle commedie, ma anche lì, ecco, portando un valore di novità. Ecco, per me questo è Monica Vitti, cioè il cinema contemporaneo con la C maiuscola.
Sì, è forse stata una delle ultime attrici italiane, dello, chiamiamolo lo star system italiano, che ha potuto saltare da un genere all'altro senza essere costretta a un ruolo o a una tipologia di ruolo, come poi è successo e come sta ancora succedendo, peraltro, da un certo punto degli anni Ottanta in poi, no? Cioè quello che si chiama il typecasting, lei e quelle della sua generazione non l'hanno mai dovuto subire.
Sì.
E questo probabilmente ha aiutato anche ad accrescere l'entità del mito. Il discorso della bellezza che facevi tu, Angela, è vero, perché lei per i canoni di allora non era bella, è molto più bella per i nostri canoni adesso. Cioè la sua bellezza da giovane è molto più percepibile da noi adesso che 50 anni fa, perché i canoni di 50 anni fa erano completamente diversi. Lei era anomala anche in quello, era affascinante ed anomala, e queste due, questa combinazione di elementi secondo me hanno aiutato, oltre alla sua bravura, a costruire l'arte di Monica Vitti come ce la ricordiamo.
E nonostante ciò c'è stato chi, per arrivare prima a dare la notizia, poi si è perso per la via, perché in questi due giorni diciamo di ricordi,
poi hanno cercato che succedono
sì, però poi hanno cercato di metterci una pezza che era più grossa, più brutta del buco. Vabbè, vogliamo citarlo?
Diciamo che è un'altra attrice che forse vagamente le somiglia, è stata messa in mezzo in un film che Monica Vitti non ha mai fatto.
Non ha mai fatto, sì, c'è stato un cortocircuito, diciamo, un cortocircuito mentale e di i media online a volte sono un po' più, diciamo, si prestano a errori madornali che forse i media cartacei di meno, perché c'è gente che controlla.
Tra l'altro, come direbbe chi, non mi sogno neanche di poterci citare, ma se sbaglio corrigetemi,
sì,
ma credo che la Monica Vitti non abbia nemmeno mai lavorato con la Vermeuler, quindi proprio un errore veramente grave.
No, infatti, però senti,
come ha detto qualcuno,
è capitato, poi l'hanno salvata più o meno, e poi i giorni sono passati, ma noi che siamo tignosi ce ne siamo ancora ricordati 3 giorni
e
dopo.
Adesso così, per prima dello stacco, il vostro film preferito?
Il mio film preferito assolutamente La ragazza con la pistola.
Ma guarda, sai che stavo quasi
andando. Oddio, non è giusto. E quindi io che dico?
Infatti adesso io viro verso un Antonioni e non posso che dire L'avventura.
Allora, è pure quello, perché ce l'ho in casa, perché è pure il poster di Cannes che io amo e che ho qui così. Va bene, posso prendere tempo in questa pausa?
Sì, io posso dirvi anche che qual è il primo film di Monica Vitti che ho visto, che sono stato portato da mia nonna a vedere Teresa la ladra nel 73, avevo 10 anni, ed è il primo film in cui mi ricordo di Monica Vitti. Poi gli altri li ho visti dopo, anche perché voglio dire, La ragazza con la pistola è del 68, quindi ero troppo piccolino. Però Teresa la ladra è il primo film che mi ricordo.
Posso dirvi che invece L'avventura è Mea Culpa, una delle ultime cose che ho visto, perché sono stata ignorante nella mia vita.
No,
e ho recuperato.
È anche una questione di età.
Sì, ho recuperato per curiosità rispetto a una serie di cose geografico contingenti della serie, che è possibile che hai lavorato al Taormina Film Fest e non hai visto L'avventura girato a Taormina e cose del genere. Quindi diciamo che l'ho visto in età adulta, molto adulta, e già lavorante nel cinema, quindi
mai avuto
l'ho detto
modo di apprezzarlo al meglio.
Sì, però l'ho detto, ho fatto questa ammissione di colpevolezza e quindi mi salvo con un po' di musica.
Fred.
Bene, avevamo parlato la settimana scorsa, sta per arrivare una serie che richiama Downton Abbey ma è ambientato in Liguria, si chiama Hotel Portofino. Vi avevamo detto che conoscevamo il produttore, il coproduttore della serie, e l'abbiamo qui con Angela Prudenzi e Angelo Acerbi, e me c'è Walter Iuzzolino. Ciao!
Ciao, buongiorno a tutti!
Dunque, mio caro Walter, è molto interessante per noi, anche per il nostro pubblico, capire da te, che sei l'ideatore di questa, di questo progetto, come nasce e quanto tempo ci vuole a farlo nascere, perché non è un processo, come dire, immediato, immagino.
No, però devo dire, in questo senso è stato un processo abbastanza rapido, nel senso che io ho maturato un po' l'idea negli anni, perché io sono ligure, sono di Genova, Portofino e la Liguria sono stati un po' il terreno dove ho battuto la mia infanzia, diciamo, per cui vivendo ormai a Londra da 25 anni ho sempre sognato, proprio nei miei sogni più selvaggi, di portare una produzione giù e di ambientare qualche cosa lì, perché secondo me è una parte d'Italia molto particolare e ha un sapore un po' unico da un punto di vista estetico, per cui diciamo che quello combinato con la mia passione per tutti i classici della letteratura inglese tipo Camera con vista, Ian Forster, Elizabeth von Arnim eccetera, Enchanted April, è un filone che mi ha sempre affascinato, cioè l'idea di storie quintessenzialmente inglesi dove la cultura inglese si legge e si interpreta attraverso il prisma di una cultura altra. Cioè questi inglesi che vanno all'estero e li scoprono e riescono a leggere le infrastrutture del loro ordine sociale meglio di quanto farebbero rimasti a casa a Londra o in Inghilterra, dove c'è questo rigido sistema di classe. Per cui ho sempre avuto una passione per questo tipo di narrativa, Henry James, Virginia Woolf eccetera, e un amore un po' sfegatato per l'Italia e per la mia regione, per cui l'idea, diciamo che ci gioco mentalmente un po' da anni, però in realtà il progetto poi è stato sviluppato e si è avverato in tempi record, dire la verità. Infatti ve lo dico, ma non è, diciamo, non è il consiglio che darei a altri, perché è molto più prudente maturare le cose con calma. Però la realtà è questa: noi avevamo un partner americano, PBS, con cui lavoriamo moltissimo, che cercava da tempo una fiction che fosse appunto costruita intorno a un tema fondamentale di Downton Abbey, che è quello della relazione tra upstairs e downstairs, per cui i servi e i padroni, in sostanza. Per cui cercavano qualcosa che offrisse uno spaccato della società britannica degli anni 20 con questa dinamica in moto, e a quel punto abbiamo un po' messo 2+2 insieme, perché l'idea di un albergo e soprattutto di una piccola pensione familiare, diciamo, ci sembrava offrire un microcosmo interessante, perché da un lato ci faceva esplorare la famiglia dei proprietari della villa e dall'altro lo staff che lavora per loro, per cui diciamo che è nata, mi ricordo anzi perfettamente come è nata, stavo tornando a piedi dall'ufficio perché era tutto ancora bloccato con lockdown e con Covid, quindi era luglio dell'anno di 2 anni fa, quindi luglio del 2020, e tornando a piedi, perché andavo e tornavo sempre a piedi per evitare di prendere i mezzi, tra l'altro ero solo in ufficio, ero praticamente solo in centro Londra, perché la città era una città fantasma. Poi stavo tornando a casa a piedi e mi scrisse un sms una carissima amica, Cristina Bolla, che era presidente della Liguria Film Commission, con cui ho lavorato in passato per fare dei festival e degli interventi, e quindi mi mandò semplicemente un salutino dicendo guarda dove sono, e un salutino di lei con un collega che prendeva un drink nella piazzetta di Portofino, per cui dico Beata sei a Portofino, che bello, e guardando questa foto le dico ma proprio così, perché stavamo pensando di fare uno show ambientato in un albergo in Devon e chiamarlo The Devon Hotel, che sarebbe stato un concetto simile, cioè una famiglia che trasforma una villa in un albergo. Però vedendo questa foto ho detto ma senti, non è che riesci a farmi avere accesso a Portofino per farci una fiction, e lei fa sto parlando col sindaco qua, ti posso già dire sì, per cui lei mi buttò questa sfida così per sms dicendo ma sì dai vieni che qualcosa facciamo come accesso, per cui io ricordo che 5 minuti dopo mandai un messaggio alla mia collega Joe, che era creative director della società con cui lavoro e che era in vacanza a sua volta in Spagna, e ho detto senti how about Hotel Portofino, lo stesso soggetto, la famiglia in Italia e ci mettiamo un elemento di camera con vista. Lei entusiasta mi ha risposto, il marito, lo scrittore, per cui ce l'aveva lì, ha detto guarda gli butto il soggetto lì e cosa ne fa, e 2 settimane dopo sono tornati dalla vacanza e avevano un soggetto completamente strutturato per le 6 puntate. Abbiamo fatto un incontro e abbiamo avviato il progetto, per cui è successo veramente il tempo record.
Vabbè, si
vedi che alla
fare.
Fine il lockdown a qualcosa è servito, no?
Ma ecco. Sì, e poi sai che c'è anche il momentum, secondo me, perché devo dire la verità, io ho questo da un punto di vista mio, poi magari altri produttori la vedono diversamente. Secondo me i progetti creativi devono essere frutti di una passione sfrenata. Se tu ci metti troppo tempo ad attualizzare questa passione, vanisce. Cioè deve essere un po' tutto un affair pazzesco, per cui quella è stata l'estate in cui tutti eravamo appassionati. Siamo tornati ad agosto dalle vacanze, abbiamo fatto un mese di writer's room tutti insieme per cesellare le narrazioni e le storie individuali, e poi a ottobre avevamo la prima puntata sceneggiata. Con quella abbiamo ottenuto la commissione in dicembre, 6 mesi dopo giravamo. Per cui è bello fare anche le cose con, non voglio usare il termine fretta, ma il termine velocità, perché in realtà devo dire, se fossimo qua 2 anni dopo ancora a battere la testa su chi potrebbe essere nel cast, tutto sommato a me comincerebbe a interessare meno farla questa cosa.
Certo.
Beh, insomma, è come una storia d'amore, deve essere vissuta sul momento, perché rimandare non serve, le cose si raffreddano, insomma, hai ragione.
Anche secondo me.
Sì. Ma pensi che questo amore sia anche ancora, sì, perché sennò non avreste dato vita a questa serie, lo stesso da parte degli inglesi per l'Italia?
Sì,
cioè senti che sia ancora così vivo quella passione, quell'interesse che spingeva gli inglesi a arrivare a Firenze col Baedeker sotto mano e insomma a scoprire il nostro paese?
Sì, assolutamente sì, anche perché sai, anche se traslata poi in situazione differente, voglio dire, se tu ci pensi, anche un progetto come Emily in Paris, che ti piaccia o meno, è in realtà figlio della stessa logica. Cioè secondo me la tradizione anglosassone spostata sull'Europa è proprio un filone del loro pensiero, e quindi a seconda del target audience, ovviamente Emily è per bambini e per vecchietti, cioè è un programma molto più di ampio target, perché
grazie per la
ricetta. piace anche a me, non è che dico. Anche se preferisco Younger, a dire la verità, però voglio dire, il filone è un filone culturale specifico, per cui non dimenticare che ci iscriviamo in qualche cosa che è già molto amato dal pubblico inglese. Poi voglio dire, l'Italia è sempre squisita, Portofino ha già un valore di brand particolare, perché questo l'ho trovato molto, molto strano, ma sorpreso in senso positivo. Cioè un sacco di gente a cui io parlavo della serie, anche gli attori, no? Quando mettevamo in piedi il concetto, la amavano anche se non erano mai stati a Portofino e non sapevano esattamente come luccasse, cioè alcuni lo confondevano con Capri, c'era un po' questa ambiguità, no? Però il nome era come una specie di fashion brand per loro. La parola Portofino era vedo mare, montagne tagliate sul mare e casette bellissime, per cui devo dire la parola Portofino ha potuto tanto, perché ha creato in tutti i creativi che hanno collaborato, ma voglio dire dalla costume designer che è di Copenaghen al set designer che è tedesca, cioè è stato un team molto internazionale che ha messo insieme Rodama, ma tutti amavano l'idea di questa Portofino degli anni 20, cioè era come invitare qualcuno a dire senti, cioccolato e panna sì, e chiaramente molti ti dicono di sì, ci sarà anche chi guarda le calorie, ma nella maggior parte dei casi era un'offerta molto allettante da un punto di vista di setting.
Prima di...
Però Maria...
scusa. Angela, vai.
No, volevo dire che però magia del cinema, l'hotel non sarà a Portofino.
Esattamente, è vero, la magia del cinema. Sai, la scelta per noi è stata una scelta... da un certo punto di vista brutale, cioè diversi esterni li abbiamo effettivamente fatti a Portofino, tutto il branding, i drone sono di Portofino, però a noi serviva una bella villa grande sul mare e io non volevo che fosse un set, cioè c'è stato anche chiesto ma perché non facciamo un set e poi gli esterni in Italia, e io ho detto no, perché i set sono finti e si sente, io volevo una villa vera che fosse un po' di stile, che ci permettesse di avere una cosa alla Age of Innocence di Scorsese, cioè dove gli attori se aprono la finestra escono sul balcone, il balcone è quello e il mare è quello. Cioè io volevo che ci fosse continuità estetica, non volevo arrivare alla finestra, taglia e poi tre mesi dopo giri l'esterno di quella finestra da un'altra parte dove l'attore si affaccia con la parrucca che ha la forma diversa. Non mi piace quel tipo di roba, per cui noi cercavamo una villa che potessimo sventrare internamente, ricostruire d'epoca, farci la carta da palazzo di William Morris, le tubature di un certo tipo visibili a muro, la boiserie eccetera, e in Italia a Portofino non avremmo proprio mai potuto trovare né l'ampiezza di quella casa, di quella villa, ma neanche in tutta la Riviera Ligure, cioè la Riviera di Levante, Santa Margherita, la Pallo, perché è troppo costruita. Quindi non c'è più il discorso di un parco privato grande con alberi maturi, centenari, una bella villa e la possibilità di dire la opzioniamo per diversi anni per fare multiple stagioni e diventa il nostro set, cioè noi possiamo vivere lì col set e recitare una buona parte degli interni e alcuni esterni lì. Per cui è stata una scelta che si è imposta proprio per invece voler essere autentici a livello di come riprendevamo nella villa. Detto questo, sì, certo, esterni, vignette, paesaggi, drone, quelli invece sono stati fatti tutti a Portofino, a Santa Margherita, alla Pallo, a Genova e in Liguria, perché è un elemento comunque essenziale. Diciamo che la villa studio, effettivamente se la puoi isolare e piantare in un altro punto, effettivamente è croata.
Walter, prima di salutarci, due domande. Quando la vedremo? Vogliamo una conferma da te e, visto che l'articolo del Corriere della Sera parlava di amori, tradimenti, passioni e politica, cosa, se puoi, anticiparci della trama?
Allora, quando la vedremo? Presto, perché il 28 febbraio su Sky, per cui parte relativamente presto, non ci sarà troppo da aspettare per il gelato con panna. Trama non voglio dire molto altro che un'unica cosa, direi. Quando abbiamo scritto questo pezzo, eravamo di fronte a una scelta, potevamo biforcarlo in due direzioni, era molto semplice in realtà. Potevamo o rinchiudere la storia e i protagonisti in una specie di bolla senza tempo, dove tutto fosse relativamente safe a livello di tematiche, a parte ovviamente il clash politico, l'emergenza del fascismo eccetera, che davano chiaramente un substrato storico drammatico importante. Però abbiamo scelto di invece di utilizzare nei tardi anni 20 un po' a livello Repubblica di Weimar, cioè abbiamo scelto di filtrare all'interno della vita di questi inglesi e della casa a Portofino delle tematiche molto contemporanee, per cui abbiamo sessualità e omosessualità, abbiamo razzismo, abbiamo, cioè in fondo questi erano gli anni di Josephine Baker che dava scandalo in America e doveva emigrare in Francia, c'erano tante tematiche esplosive nell'Europa degli anni 20 prima della seconda guerra mondiale, e quindi abbiamo pensato che un albergo sofisticato per l'alta società fosse un milieu interessante per tirare in dentro delle tematiche che non fossero soltanto le classiche tematiche politiche che ovviamente si impongono in un setting di quel genere, ma che invece avesse una risonanza un pochino più contemporanea. Per cui secondo me il programma riesce bene in questo, perché questo è il mio parere, sono il creatore, ovviamente non posso che dirti questo, però a mio parere è un programma delizioso, confortante, piacevole e di pure escapismo. Cioè non voglio far finta che sia un trattatello sull'atteggiamento razziale in Italia negli anni 20, assolutamente, è puro piacere, però all'interno di quello si riflettono delle tematiche in realtà importanti, che hanno una ricchezza di autenticità particolare, cioè risuona, il pubblico moderno le troverà rilevanti per quello che loro vivono oggi, per cui non è indirizzata soltanto a un pubblico di Downton un po' informal date, tanto per capirci, è in realtà una fiction più ambiziosa da questo punto di vista, quindi spero che gli obiettivi che ci eravamo preposti il pubblico giudichi che li abbiamo raggiunti.
Secondo me li avrete raggiunti, perché con tutto questo entusiasmo con cui la racconti non può che essere venuta fuori un prodotto super piacevole. Poi se è piaciuta a te, se l'hai pensato tu, che chi ti conosce sa quanto sei pistino e attento e preciso, poi non può che essere una delizia. Però ne parleremo, vediamo.
Quindi
fatemi sapere, ci terrò al vostro indizio.
Walter Rizzolino, coproduttore di Hotel Portofino dal 28 febbraio su Sky qui in Italia, in bocca al lupo, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a voi,
a risentirci, ti faremo sapere.
Senz'altro, grazie.
Ciao. Fred Film
Radio. E torniamo a parlare di cinema e uscita in sala ad Supodo Day, perché come uscita evento il 7, l'8 e il 9 febbraio, quindi prossimo lunedì, ci sarà al cinema Ghiaccio, che è un film di Fabrizio Moro, il cantante, il cantautore, sì, Alessio De Leonardis, ha come protagonisti Giacomo Ferrara e Benicio Marchioni e le musiche ovviamente di Fabrizio Moro, che sappiamo essere in gara questa settimana a Sanremo con Sei Tu, questo è il brano. È un'opera prima che inganna, perché sembra essere una cover caciarona di Rocky, in realtà è un film molto più interessante di quel che si pensa. Non so se siete curiosi, se ne avete sentito.
No, io non sapevo, mi coglie completamente impreparata questo che vi stai parlando. Non sapevo
anche
proprio.
Anche io sono colta impreparata.
Siamo gli angeli, sono impreparati, quindi è tutto in mano tua, Chiara.
Allora,
illuminaci.
La dinamica è quella che è la classica di mentore allievo, no? Di figura paterna che allena il ragazzo che sembra che non avere speranze nella vita, ma magari troverà il riscatto nello sport. Quindi in questo nulla di nuovo. Ciò che invece è però interessante è il percorso che porta a nulla di nuovo. Innanzitutto il rapporto ben proprio impostato tra Lucio Marchioni, che ovviamente è il mentore, è un ex pugile che poteva diventare un idolo e poi non è riuscito, e che sfoga tra virgolette la sua voglia di riscatto su questo giovane ragazzo orfano di padre, che a cui viene detto: la tua è un'età di cazzo, meravigliosa, una delle frasi migliori del film, e lui cerca di porre rimedio al talento, a farlo riscattare con il talento. Devo dire che un altro aspetto interessante del film è proprio l'attenzione sul pugilato, che non è un mezzo ma è anche questo un percorso, perché c'è un'attenzione, si sono allenatissimi Giacomo Ferrara e Benicio Marchioni a scoprire proprio tutti i segreti, gioie e dolori di questo sport abbastanza violento, ma che dà grandi soddisfazioni evidentemente, soprattutto in questa dinamica che io dicevo, e quindi io lo consiglio. Le uscite evento sono sempre delle operazioni interessanti, perché concentrano un po', poi dopo il film è distribuito da Vision, per cui sicuramente lo vedremo a breve anche con finestre più corte, sicuramente lo vedremo su Sky and Now, come ormai si suol fare, però io lo consiglio. Ho avuto anche una bella chiacchierata con il nostro amico Vinicio Marchioni, lo possiamo dire perché conosce bene Angela, il nostro amico di Fred, l'abbiamo intervistato parecchie volte, e Giacomo Ferrara fanno una coppia molto interessante e sono stati molto disponibili anche nell'intervista, che è breve ma intensa.
The Soup of the Day.
Pensavo, riflettevo che mentore e allievo, diciamo, è una dinamica che funziona bene sia nella vita e anche tanto al cinema, e quindi mi chiedevo e vi chiederei, per preparare questi ruoli avete attinto più dal cinema o dalla vita? E quali quindi riferimenti cinematografici, che potrebbero suonare, come dire, superficialmente ovvi, ma non credo neanche che lo siano, e quali quelli personali, se volete condividere?
No, io assolutamente nella vita, cioè non ho avuto idee su film che abbiano potuto ispirarmi rispetto a questo rapporto. In realtà il lavoro con Vinicio è stato tutto molto semplice e naturale, sia per il grande professionista e essere umano che è, e sia per quello che è stato, quello che abbiamo vissuto durante la preparazione. Cioè siamo stati 2 mesi e mezzo a contatto giorno dopo giorno insieme a Giovanni De Carolis, che ci allenava, e abbiamo sudato insieme, sputato sangue insieme, morti di fatica. Quindi arrivati sul set noi sapevamo esattamente cosa fare e che cosa voleva dire ogni singola parola poi raccontata nel film, perché l'avevamo provato sulla nostra pelle. Quello che abbiamo provato, quello che ho provato io con Giovanni De Carolis, è stato poi quello che Giorgio prova con Massimo, ovvero un rapporto che va anche al di là della box. Cioè tante volte ci siamo messi a parlare della nostra vita, no? Poi un maestro è, secondo me, chi ha sbagliato prima di te, semplicemente. E quindi magari ti può raccontare quella che è stata la tua esperienza e ti può indirizzare verso la strada migliore. Per Giorgio, fortunatamente, con Massimo è così, cioè lascia il limbo, la situazione tenebrosa che stava vivendo all'inizio per abbracciare il pugilato e una vita che può solo portargli del bene.
Stavo cercando sul telefonino le schede degli allenamenti che abbiamo fatto.
Io ce le ho tutte, eh.
Questi sono tutti i risultati dei cardiofrequenzimetri, delle chilocalorie e di quanto tempo ci siamo allenati. Sì. Ne abbiamo tipo 1000.
Anch'io, guarda, pieno, guarda, questi sono tutti gli allenati.
Di 2 ore anche.
Sì,
sì, oltre 2 ore anche, sì.
Che abbiamo attinto alla palestra di Giovanni De Carolis. Perché Giacomo è stato lì dentro 2 mesi e mezzo allenandosi 9 volte a settimana, 2 volte al giorno, pranzando insieme con Giovanni, rispettando alla lettera ogni singola indicazione alimentare, di allenamento e di tutti i tipi che diceva Giovanni, perché il pugilato non puoi fingerlo. Non so come dire, puoi far finta di essere un insegnante di biologia, puoi far finta di essere un padre di famiglia, puoi far finta di essere tutto al cinema, ma un atleta non puoi fingerlo, perché per fare un pugile devi assumere un atteggiamento, ogni singolo passo che fai si vede se sei un pugile o no, i pugili se lo portano anche nella faccia, lo vedi chi ha fatto il boss, e quindi non puoi mentire. Semplicemente per questo motivo è stato fondamentale il training fatto con Giovanni, e come Giacomo diceva, la mia fortuna è stata quella di poter assistere non solo allenandomi con lui, con loro, mentre allenava Giacomo, ma guardare come un maestro osserva mentre allena un pugile, vederlo quando lo scruta e quando cerca di capire se può farcela ancora di più oppure se è arrivato al limite, vedere nello sguardo del maestro la sofferenza mentre un pugile soffre, ma non fermarsi perché quel pugile c'ha bisogno di andare oltre, tutti i pensieri che passano nello sguardo di un maestro mentre allena un pugile, le motivazioni che gli escono, è stato fondamentale. E poi è stato fondamentale l'umanità che c'è dentro alle palestre del pugilato, perché questo è un altro aspetto molto particolare della box che questo film racconta meglio di altri film, perché altri film raccontano quel protagonista, raccontano quella storia, raccontano quel viaggio. Questo film racconta un mondo, che è la Roma degli anni 90, che è la Roma delle periferie, racconta di queste palestre che accolgono più di una famiglia, o al posto di una famiglia, al posto di uno stato, al posto di tante cose, chi frequenta quelle palestre lì. Riportare tutto questo non solo nei nostri corpi, nei nostri sguardi, nella nostra recitazione, ma riportare quest'umanità che è molto particolare, è stato un viaggio straordinario.
Grazie, allora, in bocca al lupo.
Grazie a te.
Fred Film Radio. Non potevamo certo accontentarci di parlarne brevemente in apertura, e quindi torniamo a raccontarvi e ricordare Monica Vitti, perché Angela ha qualcosa di speciale da raccontarci.
Beh, non so quanto speciale, però un ricordo, come dire, diretto di Monica Vitti, che ho incontrato più volte, sia a premiazioni che presentazioni di film, però una volta l'ho incontrata in una situazione privata, perché da ragazza, quindi non mi chiedete quanti anni fa perché non ve lo dico neanche sotto tortura, però da ragazza fui chiamata ad aiutare Michelangelo Antonioni a mettere in ordine il proprio archivio, e quindi per un po' di mesi ho lavorato insieme a lui, grandissimo onore come potrete immaginare. E Michelangelo Antonioni viveva alla collina Fleming, chi è di Roma sa insomma dove è la collina Fleming, e in un superattico, e al piano di sotto all'attico viveva Monica Vitti. Erano stati una coppia, lo sanno tutti, non lo erano più, però le due case erano comunque vicine, insomma. Era il 29 settembre, il giorno in cui Antonioni compiva gli anni. A un certo punto hanno suonato la porta e è entrata Monica Vitti, che aveva un oggetto di ceramica, e ha regalato questo oggetto di ceramica ad Antonioni dicendo cosa aveva fatto lei, che in quel periodo si dilettava così, con il costruire, fare degli oggetti di ceramica, e quindi è stata un po' a parlare, gli ha fatto gli auguri e poi vabbè, è tornata a casa sua. E mi era sembrato molto bello che lei avesse la grande Monica Vitti, saliva così, bussava per dare il regalo fatto a mano al suo ex amore.
Ma perché noi da fan e da fuori da quel mondo vediamo sempre questi personaggi come questi personaggi sono delle persone, quindi fanno la loro vita normale, quotidiana, e probabilmente quando li vedi in una situazione di quotidianità ti fa ancora più impressione, sono ancora più ti rimangono impressi in testa molto di più, non so. Però lei è salita dall'amico che abitava al piano di sopra a portargli una cosa, quello che facevamo noi quando io ero certo. Studente, no, è quello che fai tu con i tuoi vicini. Però peccato che uno era Monica Vitti e l'altro era
ci mancava solo il famoso panaro napoletano, quello che butti, sai, il cestino, quello con la corda. Ma
ecco, sì, diciamo che volendo avrebbe potuto farlo, ma insomma la classe non lo permetteva.
Bello, però questo è un bel ricordo di vita vissuta. Che belle frequentazioni, Angela, tu, eh?
Beh, insomma, più che frequentazioni, insomma, ero una giovane ragazza che guardava il maestro con reverenza, non mi ricordo che primi incontri, non riuscivo a spiccicare parola perché ero veramente inibita, e poi Antonioni aveva uno sguardo penetrante, era una persona che non guardava semplicemente, ma veramente ti faceva la radiografia, sentivi, ma non in una maniera negativa, si capiva che era molto interessato alle persone che entravano in contatto con lui, soprattutto poi, sai, se ti frequenti per un periodo è inevitabile che tu voglia capire, no? Chi sì, hai di fronte.
Certo.
E poi io ero più giovane, quindi c'era probabilmente anche la curiosità di una ragazza più giovane accanto. Insomma, metteva un po' soggezione, devo essere sincera, però insomma, era sempre molto carino, e una volta mi ha invitato in campagna, lui aveva una casa molto bella in Umbria, e mi ha invitato a raggiungerlo per un pranzo, e io sono partita con la mia macchina e sono andata a pranzo da Antonioni in campagna. Basta, i miei ricordi finiscono qui per oggi.
No, però allora se adesso è una gara, adesso io vi faccio venire in mente
gara, dai.
E la prossima settimana vi sotterro tutte. Anche tu, Chiara, pensaci, perché qui
No, ne ho poche, ne ho più così.
Ma dai, come ne hai poche, su?
Ma in campagna, no?
Di me. Io non intervisto mai nessuno. Non...
No, a intervistare sì, però non è che mi invitano in campagna, cioè nel senso...
Beh, però sai, quando con una persona lavori tanti mesi, no? Lui aveva un archivio anche là, e quindi
chiaro,
mi disse vieni a vedere anche questa parte di archivio, e quindi insomma fu anche una cosa di lavoro, non solo di gentilezza, insomma.
Questo era anche Pino.
Ti invidio molto, posso dirti, ti invidio veramente molto per entrambi, senza
io me la immagino
che l'altra.
Col suo capello lungo, moro, una figa che andava in vacanza
da maestro.
In vacanza dal maestro Antonioni. E così va bene, ascoltiamoci la musica e invidiamola in silenzio. Fred. È tornata con noi a Fred Pir Radio un ospite graditissimo, un'amica e partner di Fred, diciamolo, Tiziana Rocca, bentornata.
Grazie Chiara, e devo dire grazie a Fred che sempre accetta di essere partner del Filming Italia di Los Angeles, ormai sono 7 edizioni, 7 anni che siete nostri partner, quindi quest'anno siamo orgogliosi di riannunciare che insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles ritorniamo 50% dal vivo e 50% online, quindi è un primo passo, un primo sforzo per cercare di riaprire, di buttare il cuore oltre l'ostacolo e andare a Los Angeles, chiaramente in sicurezza, chiaramente in uno schema un po' più ridotto, però comunque invece non molliamo e quindi ritorniamo dal vivo.
Eh sì, poi quest'anno presidente onorario, oltre a te direttore artistico, presidente onorario Giancarlo Giannini, quindi molta
sì,
Italia.
Giancarlo Giannini, quest'anno il festival è molto dedicato a Giancarlo Giannini, anche perché grazie al festival che si è fatto promotore abbiamo ottenuto la 16ª stella assegnata all'Italia, quindi la Walk of Fame di Hollywood per Giancarlo, che assolutamente lo stramerita perché è un attore internazionale che tutti ci invidiano e che è veramente una grandissima carriera, incredibile, e quindi penso che lo merita moltissimo. Pensiamo che prima di lui soltanto Rodolfo Valentino e Marcello Mastroianni hanno avuto la Walk of Fame, quindi diciamo che è molto importante questo riconoscimento che avrà. Quest'anno noi ritorniamo a Los Angeles, abbiamo una piattaforma che ci permette di arrivare in tutti gli stati d'America, quindi comunque saremo visti a New York, a Dallas, a Boston, a Miami, veramente veniamo seguiti da tutti, ci scrivono, quindi una piattaforma insomma forte che ha 50 film, 20 masterclass, è una sorta di diciamo, proprio sala virtuale del festival dove tu ti puoi prenotare il tuo posto e stare in prima fila a seguire tutto quello che accade in quei 4 giorni.
E devo dire che avete ovviamente anche la partnership, il benestare dell'Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles, che non vede l'ora di riavervi.
Ma noi sì, siamo insieme, da anni collaboriamo, noi siamo insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Quest'anno anzi sarò molto felice di dare il benvenuto al nuovo direttore che è appena arrivato, è arrivato da Washington, quindi siamo molto contenti insomma, che questo è il primo evento che farà Los Angeles per inaugurare insomma il suo mandato come direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles. Emanuele Amendola, che saluto, e saluto anche poi sempre il Silvia Chiave, la console italiana a Los Angeles, perché comunque il festival è sotto gli auspici del consolato italiano, oltre che comunque devo ringraziare la collaborazione con APA, perché comunque il festival dall'inizio è nato sempre con film, serie TV, docufilm e corti, cioè il festival cerca di dare spazio a tantissimi generi e poi soprattutto alle donne.
Esatto.
Perché noi abbiamo un accordo con Women in Film Los Angeles e Women in Film Italia per portare le opere prime di donne registe diciamo veramente all'inizio, quindi noi cerchiamo di tenerle a battesimo e di portargli fortuna.
E c'è anche un premio, il Woman Power Award, che è proprio la potenza delle donne.
È un premio perché comunque sappiamo quanto è importante valorizzare le donne nel cinema, quanto viene fatto a volte poco dai festival, vorrei che fosse fatto di più. E quindi diciamo che già da qualche anno abbiamo questo Woman Power Award, che hanno ricevuto donne come Rosario Dawson, donne importanti come Gina Lollobrigida, insomma donne forti, donne che hanno coraggio e che anche nella loro carriera hanno messo insomma tutta la loro energia oltre il carisma, e quindi penso che contribuiscono al woman empowerment. L'ha avuto Claudia Gerini insomma l'anno scorso, quindi veramente abbiamo tante donne nel panorama del cinema italiano che l'hanno avuto.
Poi vedo un'altra partnership di tutt'altro genere, ma sempre ecco, che incentiva la produzione, perché il portale appunto delle location degli incentiva la produzione, coordinato dalla Direzione Generale Cinema, Italy for Movies, è partner di Film in Italy Los Angeles.
Sì, noi cerchiamo di, diciamo in qualche modo la piattaforma, visto che è una piattaforma in qualche modo che è seguita l'anno scorso, ha avuto 500.000 viewers, cerchiamo di dare visibilità a tutto quello che è l'indotto del cinema, quindi abbiamo le meravigliose scenografie di Dante Ferretti per far capire quanto è importante, che ha vinto tantissimi Oscar insieme a Francesca Roschiavo, quanto è importante il Made in Italy, l'artigianato Made in Italy del cinema. Lo stesso per quanto riguarda i costumi, quest'anno Pirelli ci darà in esclusiva i costumi che sono stati usati da Lady Gaga, Patrizia Reggiani, wow. Alex Lady Gaga nel film Gucci e anche nel film di Mario Martone Qui rido io. Quindi insomma è importante, no, valorizzare quello che in Italia viene fatto. Anche noi siamo quest'anno, diciamo, realizziamo un premio che viene il primo premio per gli effetti visivi, che è la prima volta che viene dato, Made in Italy, cioè tutti gli effetti speciali fatti in Italia. E quindi questo è molto importante perché noi dobbiamo far capire, cioè cerchiamo di far capire a tutti coloro che seguono la piattaforma che diciamo l'industria del cinema non è soltanto poi il film che vede giustamente il pubblico, ma anche tutto il backstage, tutto un indotto di costumi, di scenografie, di effetti speciali, trucco e parrucco made in Italy.
E a proposito di settore cinematografico e industria cinematografica, non dimenticate neanche i giovani, gli studenti, perché addirittura potranno, molti ragazzi dell'Università di Cagliari potranno fare degli stage, degli internship formativi.
Sì, noi quest'anno veramente abbiamo cercato di dare un aiuto concreto ai ragazzi. L'aiuto concreto è stato fare un accordo con alcune scuole professionali in tutta Italia che si occupano di regia, di acting, di montaggio, di post-produzione e dare la possibilità, abbiamo in questo momento 6 ragazzi che hanno già iniziato i corsi e che stanno diciamo seguendo questi corsi che gli darà poi alla fine dell'anno accademico una sorta di proprio di attestato che spero che gli potrà servire per la loro carriera, ma comunque farà un'esperienza comunque a titolo gratuito. Grazie al festival siamo riusciti a premiare 6 ragazzi. Vogliamo fare sempre di più, vogliamo anche mandarvi invece poi a Los Angeles a fare quindi anche degli stage formativi in produzioni internazionali, soprattutto quelli che parlano le lingue, quindi cerchiamo in qualche modo di dargli delle opportunità concrete. Questo il festival serve anche a questo. Io voglio anche dire la valorizzazione del territorio che il festival non dimentica mai. Quest'anno comunque diciamo presenteremo il programma che sempre Lazio Innova mette a disposizione per aiutare tutte le produzioni che vogliono girare nel Lazio e anche nella provincia di Roma, quindi è molto importante secondo me che i festival abbiano proprio una sorta di missione, quindi di aiuto di valorizzare il Made in Italy come territori, come brand, perché noi portiamo tutti i partner comunque Made in Italy, come indotto del cinema, perché comunque è importante far capire come vengono realizzati qual è anche tutta la fatica che c'è dietro a un film, quindi vedere delle scenografie realizzate da Dante Ferretti che ti spiega e ti racconta dal disegno, dal bozzetto, e lui comunque gira con grandi registi come Scorsese, quindi che si fidano del suo talento italiano, quindi è per proprio promuovere il talento italiano nel mondo del cinema.
Allora, non puoi ancora dirci chi saranno gli ospiti e tutto, aspettiamo di arrivare un attimo sotto sotto, come si suol dire, alla 7ª edizione che si terrà appunto dal 28 febbraio, però ecco...
Io voglio ringraziare anche, sai che il nostro festival tiene molto all'ambiente, è un tema che ci sta a cuore, fare ambiente partner del festival, ringrazio Vincenzo Pepe, i nostri premi sono premi con materiali riciclati, cerchiamo di avere un carpet ecologico, un green carpet, insomma cerchiamo per quanto è possibile, quanto c'è già concesso di essere un festival più etico possibile, faremo sempre meglio.
E prima di salutarci, ce lo vuoi dire il segreto di tanta energia?
No, il segreto in questo momento è la rabbia di uscire da una situazione così anche complicata, che quindi dobbiamo essere positivi, dobbiamo avere coraggio e dobbiamo in qualche modo capire che siccome ci dovremo convivere anni, non dobbiamo avere paura, ma in sicurezza. In America avrò un COVID manager, perché lì poi che è tutto super organizzato, anche la sicurezza viene praticamente organizzata al quadrato. Però tutto si può fare, quindi con la giusta attenzione tutto è possibile, quindi non vogliamo rinunciare, vogliamo andare avanti.
E quindi grazie Tiziana Rocca e a risentirci prima dell'inizio della 7ª edizione
di Los Angeles. Vi daremo poi anche l'appuntamento della piattaforma dove tutti i vostri ascoltatori possono seguirci, daremo il link a Fred Radio per seguire sulla piattaforma i film e le masterclass per chi è all'estero.
Quindi grazie ancora e torna presto con noi.
Grazie. Fred.
Eh sì, lo so, lo sentite dalla mia voce, è arrivato anche per quest'oggi, per questa puntata di The Soup of the Day, il momento di salutarci, ma abbiamo più di una notizia festivaliera. Da cosa iniziamo?
Dal festivaliero professionalmente interessante per noi di Fred, film radio, direi.
Eh sì, perché la Biennale di Venezia, la Mostra del Cinema di Venezia ha aperto le porte per permettervi di sottoporre le vostre opere al giudizio del Festival e della Prudenzi.
Non solo, notoriamente cattivissima. No, scherzi a parte, sì, sono aperte le iscrizioni, quindi chi ha nel cassetto un film finito o anche un cortometraggio di finzione come documentario, ci pensi e se crede che possa essere all'altezza, insomma, si iscriva. Niente di più semplice, tutti possono farlo, l'iscrizione è libera, si paga ovviamente come in tutti i festival ormai e si ha diritto a che la commissione guardi il film e decida poi cosa farne.
In alternativa potete stalkerare Angela.
Ma lascia perdere,
secondo me succede già senza che noi lo consigliamo, credo che
no,
sia stalkerizzato più che sufficiente.
No, invece vi sbagliate, guarda.
Ah, ma dai, bene.
No, guarda, capita molto di rado e posso dire che per esperienza, io la considero una cosa positiva, tanto più le persone sono vicine e tanto più sono attente a non chiedere. La mia esperienza è questa la trovo una cosa bella.
Infatti
sono io che chiedo, ma non hai un film pronto?
Sono i semplici conoscenti quelli che danno più fastidio di solito che gli amici.
Esattamente.
Quella volta che ti ho visto e ti scrivo su Facebook nel Messenger, no?
Succede anche quello.
Succede anche questo.
Sì, ma succede che ti scrivano dei perfetti sconosciuti accompagnando la lettera di ecco questo. Se volesse vedere, ma il volesse vedere è corredato già da una critica del film o del corto che sia,
certo.
Perché tu dici, ma se te lo sei già giudicato,
vabbè. Comunque, guardate, tra tutte e tre potremmo fare una volta uno special su il sì. fantastico mondo dei selezionatori dei festival.
Ma anche perché ognuno di noi ha esperienza a qualsiasi livello,
quindi potremmo fare. Potremmo fare adesso, lo proponiamo dal nostro capo di fare un podcast dedicato a cadenza mensile su il magico mondo del
Io non posso
Festival
parlare
Insider.
Di Venezia perché per contratto ho
no
un
però
contratto
sugli esempi però no, no certo però
ma
esempi,
in generale possiamo
ecco,
parlare
esatto, in generale,
io ne ho una che a distanza di tipo 10 anni ancora non mi riprendo, c'è un abominio ecco. Che mi finì tra le mani, una roba che veramente poche volte sono inorridita così. Ma invece parliamo di un festival che ci interessa meno dal punto di vista lavorativo, ma che comunque ci fa fremere, e cioè Sanremo, perché non l'abbiamo detto, ma
che ci fa fremere e ci fa dormire molto poco, peraltro.
Sì,
no.
Beh, questo te, perché io mi sono data la scadenza oltre mezzanotte, non sbaglio.
Ah, ma no, allora tu non sei una vera fan, il vero fan sta lì e si ammazza di fatica il giorno dopo, fino alla fine. No, anche perché poi oltretutto potremmo fare un discorso di Toto Vincitore, perché sapete che quest'anno hanno fatto il Fanta Sanremo che funziona come il Fanta Calcio, c'è stato un boom di iscrizioni e di submission pazzesco e ognuno, cioè, si sono create delle macro squadre che hanno fatto la loro classifica definitiva con un capitano della squadra, eccetera, eccetera. Però i vostri... secondo voi chi vincerà e chi dovrebbe vincere? Voilà.
Io spero che chi vincerà e chi dovrebbe con Baci poi
certo.
Però questo non so se è un mio desiderio, insomma,
ho i brividi solo a pensarci.
Penso,
ma quanto sei proprio, si vede che sei una giornalista.
Guarda, ha sottilmente fatto capire che penso anch'io a quei due bruttissimi ragazzi che quando si presentano sul palco non fanno per niente venire i brividi, appunto.
No, anche perché devo dire che sì, Mahmood e Blanco hanno fatto veramente un terno all'otto con questa abbinata, perché sono, a parte che sono giovani, sono belli, sono super famosi, quindi hanno tutto un portato di voti popolari assicurato, e poi sono stati veramente bravi. cioè sì, la canzone bella, loro sul palco tengono, il fatto cantare insieme a Mahmood non deve essere facilissimo per Blanco, perché Mahmood ha una voce impegnativa, ecco, però era una bella amalgama tra tutti e due.
Anche bella alchimia e una bella grande alchimia. Eros.
Sì, 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 infatti.
Non è una cosa facile.
L'unica cosa che secondo me potrebbe accadere, non so però, perché ce ne parlavamo fuori onda prima, che storicamente i favoriti sono quelli che poi possono essere sbalzati dal podio, no? Cioè l'anno scorso era successo, perché l'anno scorso sembrava che dovesse vincere, cioè prima dell'inizio Fedez e la Michelin dovevano vincere di sicuro, e poi sono arrivati secondi e hanno vinto i fantastici Berneskin o Maneskin, come si dice. Quest'anno potrebbe succedere, io spero di no, perché secondo me loro due se lo meritano proprio, perché è la canzone più, è quella che si eleva di più dal, ci sono tante canzoni belle, tante canzoni brutte, però una canzone bellissima c'è solo quella, secondo me. Poi vediamo. Mentre l'anno scorso era più varia,
c'era più varietà.
C'erano più canzoni potenzialmente vincitrici. Quest'anno, secondo me, un po' meno. Però ci toccherà aspettare domani, e intanto stasera ci godremo la fantastica serata delle cover, che io non vedo l'ora.
L'ora, esatto, sì, anche io.
È la mia preferita.
Sì, perché ci sono delle potenziali chicche fantastiche, ma tante, però io la cosa che aspetto di più è capire che tipo di medley avrà fatto Gianni Morandi con Musti DJ, e Gianni Morandi io non vedo l'ora, perché chissà che cosa gli hanno tirato su.
Vabbè, ma Gianni Morandi può fare tutto, secondo me.
Sì, no, appunto, però il tutto a un certo punto ha anche un limite, bisogna vedere fin dove arriva questo tutto. Vedremo stasera.
E poi martedì commenti,
sì,
anche sul look.
Madonna.
Quantomeno delle cinque signore.
Io mi voglio vestire, sì, posso
anche
dirlo?
Se io, quale sarà la mia preferita, lo so già.
Anch'io.
Anche in questo caso, perché Drusilla forever.
Esatto.
però per correttezza dobbiamo aspettare ancora due sere e vedere che cosa succede.
Infatti. Chiudiamo.
Siamo precisi, siamo.
Sì.
Vi distraggo dicendovi solo che però io dalla prima serata sogno il vestito di Alberta Ferretti di Noemi.
Mica sogni male.
Sì. Anche che quel però, trucco, mi è piaciuto tutto.
Sì, io ti dirò che avrei veramente, guardando i Maneskin,
bellissimi,
mentre cantavano, no, dicevo, adesso per favore, prima di uscire dal palco, vi togliete tutti i vestiti, li buttate qua che io li raccolgo. No, perché non ce n'era uno che non mi piacesse.
Io persino le stelle sulle tette vorrei.
Quelle magari io ci rinuncio.
No, dico vorrei, non me ne metterei, ma vorrei, ecco.
Ma, insomma, ho un po' di pudore a spingermi fino là, ma quei bei completi anni 70 rivisitati da quel
ci sono state svariate nell'arco delle serate, ci sono state svariate belle sorprese, sì, e bruttissime sorprese dal punto di vista estetico, quindi potremmo dedicarci
il giusto tempo.
E quindi intanto sì, quindi settimana prossima appuntamento con un post Sanremo sui look e qualche commento anche sulla Berlinale, che inizierà tra gioie e dolori, online e presenze. Quindi alla prossima settimana di Super The Day, ogni mattina canale Italiano Entertainment di Fred, con me Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi e Angela Cerbi. Ciao.
Ciao.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Antani sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Alan Beckham fi Fred Film Radio, Marco Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.